Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Prima puntata del 2022-2023 per parlare della durata della malattia e il decorso della SLA. Non sarò da solo, come preannunciato, ma ci sarà con me la dottoressa Laura Ferri, a cui do il buongiorno. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
La dottoressa Laura Ferri è neurologa dell'ospedale Santa Annunziata di Chieti. Dottoressa, è un po' che non ci troviamo, abbiamo fatto un convegno insieme 2 anni fa, proprio sugli studi di Rete 8, ma abbiamo fatto anche altri interventi qui in radio. Tutto bene? L'estate com'è andata?
È andato tutto perfettamente, grazie.
Allora, dottoressa, partiamo subito, perché per arrivare a capire qual è la durata della malattia, che poi è individuale, questa è una prima approssimazione che faccio io da non medico, dobbiamo partire dalle diagnosi della SLA. Quali forme di SLA possiamo avere dopo aver fatto l'elettromiografia e quindi la diagnosi?
Beh, allora, è una domanda lunga, però cerco di essere sintetica. Allora, diciamo che dall'insieme dei dati dell'esame obiettivo che possiamo fare noi, dei dati dell'elettromiografia, si distinguono un po' 3 forme principali. Una forma in cui hai prevalentemente dei segni, oramai chi ci conosce sa queste parole, di primo motoneurone, altre invece in cui prevale il secondo motoneurone, invece le forme in cui, quelle di SLA proprio classiche, in cui hai le forme sia di primo che di secondo motoneurone negli stessi distretti. Quindi questo vuol dire che ci sono delle forme di patologia in cui prevale la rigidità, prevalgono i crampi, prevalgono le fascicolazioni, delle forme di patologia in cui prevale un po' la debolezza dei muscoli. Ci sono invece dei pazienti in cui negli stessi distretti hai entrambe le componenti, quindi hai una perdita di forza, una perdita anche della massa muscolare, ma combaciano anche la presenza di rigidità, di crampi, la presenza anche di movimenti a volte involontari legati appunto ai deficit di primo motoneurone, quindi questi riflessi scattanti, i piedi che si possono un po' tremare da soli quando si mettono in piedi. E sono 3 forme proprio differenti, che hanno anche 3 nomi in realtà diversi tra di loro, quindi la sclerosi laterale primaria è quella del primo motoneurone, l'atrofia muscolare progressiva è quella in cui prevale il secondo motoneurone, e poi ci sono le forme classiche di sclerosi laterale amiotrofica in cui combaciano negli stessi distretti i sintomi di primo e di secondo motoneurone. Nei pazienti con le forme classiche, quindi proprio la SLA come viene definita, ci possono poi essere tantissime modalità di esordio differente, quindi pazienti in cui hai un prevalente coinvolgimento degli arti superiori, altri in cui è prevalente il ruolo degli arti inferiori, altri pazienti ancora in cui prevale un coinvolgimento di quello che si chiama distretto bulbare, quindi della bocca, della gola, e quindi hai inizialmente una difficoltà a parlare, una difficoltà a deglutire, in alcuni pazienti inizialmente già una difficoltà respiratoria a fronte magari invece di una forza muscolare nelle braccia e nelle gambe totalmente preservata. Sono forme di patologie totalmente differenti da un punto di vista dell'obiettività clinica, ma che rientrano tutte sotto la dicitura di sclerosi laterale amiotrofica, e quindi diciamo devono essere seguite in maniera progressivamente. Abbiamo poi un coinvolgimento purtroppo parallelo di tutti i distretti in questi pazienti ugualmente, però l'andamento di malattia è totalmente diverso a seconda di quello che è la modalità di esordio e la diagnosi che è stata fatta. Quindi sì, è un ventaglio di fenotipi, si dice, che è estremamente variabile, ed è difficile anche vedendo all'inizio il paziente poter stabilire come poi progredirà la malattia di ogni persona.
Ecco, quindi abbiamo detto, dottoressa, primo, secondo motoneurone, bulbare, e queste sono le diverse diagnosi che poi determinano generalmente l'andamento della malattia. Le faccio una domanda: alla SLA possono essere associate altre patologie in fase di diagnosi?
Beh, allora, assolutamente, diciamo che a fronte di quelli che sono i sintomi motori, quindi quello che dicevamo di una debolezza piuttosto che di una rigidità e crampi, si possono poi associare dei sintomi che potrebbero apparentemente non c'entrare nulla, quindi degli altri sintomi motori come un rallentamento, una modalità di cammino differente, come per esempio con le spalle, la testa un po' piegata in avanti, proprio anche da un punto di vista delle attività di tutti i giorni, magari anche un cambiamento del come si scrive, del come si parla, che non sono legate alla malattia del motoneurone in quanto tale, ma si associano e si chiamano segni di parkinsonismo, quindi viene fatta al paziente anche una diagnosi associata di parkinsonismo. Dall'altra parte poi si possono avere invece in alcuni pazienti già all'esordio nel corso della malattia dei sintomi più di natura cognitiva, cognitivo-comportamentale, quindi in alcuni pazienti si associa alla diagnosi di SLA la diagnosi di demenza frontotemporale.
Ecco, a fronte di questo noi ci fermiamo un attimo, tra poco andremo a vedere anche quali altre patologie possono essere associate alla SLA.
La radio che fa bene a chi l'ascolta, sei su Radio ISAB.
Sempre in diretta su Radio ISAV, sempre con me Lorenzo e sempre con la dottoressa Laura Ferri all'interno del nostro programma Mondo SLA. Nell'intervento precedente ci siamo lasciati con delle diagnosi associate alla SLA, abbiamo parlato sia di Parkinson che di demenza. Dottoressa, quali sfaccettature ci sono nelle modalità e poi nel decorso della malattia, quando vengono associate altre patologie alla SLA e quanta è la frequenza di queste diagnosi parallele e quindi poi associate poi alla SLA?
Beh, allora, grazie per la domanda, un po' complicata, ma cercherò di essere chiara. No, allora, per quanto riguarda il Parkinson, in realtà non è molto frequente come diagnosi associata. Più che altro che, come dicevo, essendo caratterizzato da altri sintomi motori, a volte si possono un po' confondere anche con quelli che sono già i segni della SLA di base. Però se uno ci presta attenzione, poi vede la comparsa di peculiarità che non appartengono al paziente. Quindi, appunto, come dicevo, possono iniziare a scrivere con una scrittura molto piccola che è diversa da quelle che avevano all'inizio e che non è dovuta a un deficit di forza delle mani, perché magari appunto la motilità delle mani è assolutamente conservata. Possono avere anche un cambiamento in quello che è l'aspetto del viso, quindi si dice che hanno un'ipomimia, ma non è dovuta anche in questo caso ad un problema cognitivo, un problema di depressione, ma è proprio legata alla malattia di Parkinson che si può associare in questi pazienti, così come anche una riduzione del tono della voce che diventa anche monotona. Anche in questo caso non è segno di un deficit bulbare o respiratorio, ma è un segno associato a questo parkinsonismo. Diciamo che la peculiarità dei parkinsonismi, diversamente di quella che è la diagnosi di Parkinson isolata, è il fatto che non rispondono in maniera così evidente ai farmaci che si usano per il Parkinson. Quindi a volte viene fatta questa diagnosi di parkinsonismo che è oggettivamente presente nel paziente. Questo non vuol dire che si diano dei farmaci per il Parkinson, ma non ci stupisce questo perché la terapia è quella della patologia in generale. La fisioterapia è fondamentale in questi pazienti, però farmaci aggiuntivi possono darci dei sintomi, dei segni, degli effetti collaterali in più, senza averci però dato un effetto aggiuntivo da un punto di vista dei segni del Parkinson. Quindi a volte si evita per evitare appunto gli effetti collaterali di questi farmaci. Per quanto riguarda invece la demenza frontotemporale, è un po' più frequente, soprattutto perché ha diversissime sfaccettature che a volte possono anche essere confuse con quello che è un cambiamento di comportamento della persona, ma non è così, fa solo parte della patologia, non è, diciamo, una colpa del paziente o un cambiamento di personalità, fa parte dello spettro delle demenze frontotemporali. Infatti diciamo che da un punto di vista proprio della classificazione si distingue una forma di demenza frontotemporale che è quella che più si associa alla SLA, che si dice che è proprio cognitivo-comportamentale, quindi hai delle persone che hanno da un punto di vista cognitivo la perdita di funzioni che vengono definite le funzioni esecutive, ma per fare un esempio sono quelle funzioni che ci permettono di capire come si devono fare le cose nella vita quotidiana, esecutive proprio in quel senso, quindi tu perdi un po' la tua capacità di saper gestire come si svolgono le attività quotidiane. Quindi per esempio non so più fare il letto, ma proprio perdo la capacità di capire come si fa a fare il letto, magari capisco che devo rifarlo ma non lo so fare, e quello è legato proprio a una perdita di meccanismi di funzionalità che non è irreversibile, diciamo. Quindi non è che il paziente non lo vuole fare più ma non lo sa fare, anche se si rende conto che dovrebbe farlo. L'aspetto forse più confondente però è quello comportamentale. perché spesso questi pazienti possono sembrare di essere possono sembrare depressi, perché in realtà non è una depressione, e che proprio questa perdita di meccanismi di connettività cerebrale fa sì che diventino apatici, non è che sono depressi, ma che proprio c'è una perdita di interesse, c'è una perdita, è proprio un'inerzia, quindi non riescono a capire l'importanza magari di un'interazione sociale, oppure non riescono a percepire quando uno stimolo è positivo o negativo, quindi magari vedono una persona a cui vogliono bene, sanno che vogliono bene a quella persona, ma non sono in grado di decifrare la situazione come positiva o negativa e quindi di reagire di conseguenza, quindi può apparire come uno quadro di depressione, di antipatia in alcuni casi, ma in realtà è proprio una inerzia, ma non è un'inerzia dovuta al fatto che la persona è depressa, ma è proprio al fatto che perde i meccanismi di interesse, di interessamento e di decifrazione della situazione. Dall'altra parte, forse più complicato da gestire per una famiglia, sono gli aspetti invece di comportamenti inappropriati, disinibizione. Quindi si tratta di persone che possono, alcuni dicono non è più mio marito, non è più mia madre, dice delle cose che non avrebbe mai sognato di dire in pubblico prima. E anche questo non è una reazione alla malattia, che come a volte può essere interpretata, ma in realtà fa proprio parte dello spettro di malattia ed è legata al fatto che si perdono quei meccanismi di controllo, quindi proprio di quelli che sono i concetti della cognizione sociale, quindi il comportamento appropriato. Tu magari sai, la persona saprebbe anche qual è il modo di comportarsi, ma in realtà perde tutti quei meccanismi che inibiscono i comportamenti inappropriati, non è più in grado di scegliere cosa dire, cosa non dire, cosa fare, cosa non fare, e di conseguenza magari ci può essere la persona che appunto dice delle parolacce, oppure diventa volgare quando non lo è mai stato prima, oppure che ha una propensione al gioco d'azzardo quando prima non se lo sarebbe mai sognato, oppure può regalare dei soldi, può vendere una casa, può avere che ovviamente sono tutti problemi poi oggettivi per una famiglia, ma che in realtà possono fare parte dello spettro di malattia in quei pazienti in cui ci si associa una demenza frontotemporale. Purtroppo non è anche in questo caso che esistono proprio delle terapie, diciamo, da un punto di vista degli strumenti a nostra disposizione ci sono farmaci che possono cercare di abbassare un po' il tono di iperattivazione nei pazienti che sono particolarmente disinibiti, inappropriati, oppure possono cercare di stimolare un po' il paziente che è più sul versante apatico, però è proprio legato alla perdita di circuiti cerebrali, non è un problema psicologico, è proprio un problema organico in questo caso.
Quindi, dottoressa, abbiamo parlato di demenza frontotemporale. Una domanda secca, se vuole, con una risposta flash: come si fa a diagnosticare anche questo dopo aver praticamente fatto la diagnosi di SLA? Si eseguono dei test?
Ma allora, diciamo che la demenza frontotemporale non è solo nei pazienti con la SLA. Quindi diciamo, in linea di principio, per fare una diagnosi di demenza frontotemporale a sé stante, voglio dire indipendente da altre malattie, ci sono tutta una serie di esami, più che altro dei criteri diagnostici, che però si basano sulla clinica, quindi sugli aspetti che dicevo adesso, quelli di apatia, di disinibizione, a volte si associano anche dei disturbi del linguaggio, però in questo caso raramente si associano alla SLA, e poi si possono fare una serie di esami strumentali che più che altro però mi distinguono questo tipo di demenza rispetto ad altri come la demenza di Alzheimer. Diciamo che se io faccio una risonanza encefalo a un paziente con SLA e demenza frontotemporale, al massimo posso vedere delle caratteristiche magari di atrofia che sono più che mi posso aspettare nella demenza frontotemporale, però non mi servono per fare la diagnosi. Poi è ovvio che un tema che è comune, ma in maniera un po' diversa in realtà, fra la demenza frontotemporale e la SLA è ovviamente la questione della genetica, che ovviamente presenta degli overlap e delle differenze, perché anche nei pazienti con sola demenza frontotemporale che non hanno sintomi motori ci possono essere dei test genetici che ovviamente si associano, la cui positività si associa ad una diagnosi di maggiore certezza.
Allora, dottoressa, abbiamo fatto un quadro perfetto per quanto riguarda le diagnosi di SLA e delle diagnosi associate alle SLA. Abbiamo descritto, lei ha descritto perfettamente il quadro della situazione. Andremo a fare l'ultima parte tutta sulla durata della malattia.
ISAP, io sono ancora vivo.
Ancora. Io sono ancora vivo.
Ultima parte insieme alla dottoressa Laura Ferri, neurologa dell'ospedale Santa Annunziata di Chieti, che abbiamo qui con noi per farci spiegare qual è il quadro descrittivo delle diagnosi che possiamo avere come SLA, per poi arrivare proprio qui in questo intervento alla fine della puntata per capire se questa durata della malattia dipende dal tipo di diagnosi che abbiamo ricevuto o ci sono altri fattori che incidono proprio sul prolungamento della vita e anche sulla qualità di vita dello stesso paziente, dottoressa.
Ma allora, diciamo che nel momento in cui noi iniziamo a conoscere un paziente non abbiamo strumenti per poter dire come andrà la malattia, proprio perché per ciascuno è assolutamente individuale, non è prevedibile, diciamo così, semplicemente vedendo come esordisce come andrà la malattia. Quindi assolutamente vero, rimane, tutti si devono ricordare che per ciascuno il decorso di malattia è il proprio e non è comparabile a nessun altro. Diciamo che facendo degli studi, considerando ampi campioni di pazienti, si è visto che appunto ci sono alcune persone in cui purtroppo la malattia esordisce velocemente e procede velocemente, altri pazienti in cui esordisce velocemente e poi però a un certo punto si arresta come decorso e procede molto lentamente, altri pazienti in cui inizia lentamente e procede lentamente e altri pazienti che va quasi per gradini, per cui ogni tanto hai un peggioramento che può essere sicuramente significativo per la persona che ovviamente se ne rende conto, però questo non per forza vuol dire che da lì in poi andrà velocemente la malattia. In alcuni casi appunto si dice per gradini, perché fai un gradino, scendi un po', poi però ti stabilizzi e poi c'è un altro gradino e così pian pianino. È ovvio che questo è assolutamente imprevedibile di partenza. È per questo che è fondamentale continuare a venire a visita, perché così noi possiamo insieme vedere come sta andando la malattia, cercare, se ci sono quei gradini, di capire cosa possiamo fare per cercare di sopperire a questo nuovo deficit che può essere comparso, insomma, per poter essere, diciamo, i stabili più possibile. Diciamo che però da un punto di vista sempre di studi, quindi non sul singolo, si è visto che ci sono alcune tipologie di malattie che hanno un andamento più lento nell'ambito, diciamo, però di quelle malattie che sono non SLA tipiche, quindi diciamo la sclerosi laterale primaria e l'atrofia muscolare progressiva, che sono quelle due malattie di cui parlavamo prima, in cui prevale quasi esclusivo il primo o il secondo motoneurone. In genere hanno un decorso di malattia più lento, ma proprio legato al fatto che hai una patologia prevalente ad uno dei due motoneuroni, quindi è già così, direi, evidente il fatto che se hai coinvolgimento di uno solo di questi tipologie di motoneuroni, la malattia procede più lentamente che se hai entrambi i livelli di motoneuroni che sono coinvolti. Poi è ovvio che anche in questo caso è tutto talmente tanto individuale che è difficile da dire in anticipo, però in linea di principio. Nell'ambito invece della diagnosi di SLA classica, quindi abbiamo un coinvolgimento di primo e secondo motoneurone, poi proprio si apre il ventaglio di tutte le possibilità, perché si sa che chi ha un esordio prevalente con si dice che è un esordio pseudopolinevritico, per cui tu hai un coinvolgimento prima delle mani e dei piedi, quindi non è che hai coinvolgimento delle braccia e delle gambe, è un coinvolgimento più distale di entrambi gli arti, tutti e quattro gli arti hanno un andamento in genere un po' più lento, ma perché forse quello, diciamo, che arriva un pochino più tardi, un coinvolgimento dei muscoli respiratori. Dall'altra parte però anche i pazienti che hanno il fenotipo che si dice flail arm o flail leg, quindi un coinvolgimento prevalente o degli arti superiori o degli arti inferiori, poi ci sanno sempre stupire, perché non è che il fatto di avere questa tipologia di coinvolgimento ci dice che allora avremo un coinvolgimento poi anche uguale, simmetrico agli arti inferiori. No, magari per un lungo periodo di tempo rimane limitata la malattia a un braccio. Quante persone hanno la malattia che parte da un braccio e per un po' di tempo rimane lì e poi viene coinvolto un piede? Pian pianino si aggiustano queste cose. Se si aggiustano queste cose si evitano complicanze come le cadute e allora la malattia procede comunque lentamente. Diciamo che la modalità di esordio è un pochino più complicata da gestire è la modalità di esordio bulbare o peggio la modalità respiratoria. Ma questo non perché abbiano per forza un andamento di malattia più veloce, ma solo perché le complicanze a cui possono andare incontro sono più gravi fin dall'inizio. Questo vuol dire che bisogna solo prestare molta più attenzione in questi pazienti per evitare queste complicanze, per potergli garantire di avere il decorso di malattia più lungo possibile, perché anche qua non vuol dire che se io ho un esordio di malattia bulbare ho una prognosi peggiore. Posso avere in alcuni casi la stessa modalità, la stessa durata di malattia di chi ha l'esordio solo a un braccio, ma devo evitare le complicanze. Le complicanze principali sono sicuramente quelle legate all'alimentazione, quindi evitare le polmonite ab ingestis, e questo si fa con la cura domiciliare, quindi dobbiamo prestare attenzione agli alimenti, dobbiamo spegnere la TV e non dobbiamo fare parlare, la persona deve essere paziente, mangiare con calma, non deve avere fretta, perché tanto se una fretta va di traverso poi quello è un gradino, diciamo che quello poi si è creato da solo un gradino di peggioramento. Allora bisogna evitare ciò che possiamo fare noi di dannoso, allora bisogna prestarci attenzione. Allo stesso tempo anche chi esordisce con gli arti inferiori e non vuole mettersi un tutore perché per un qualche motivo gli è scomodo o quello che può essere e cade ovviamente come nella, purtroppo il paziente, la persona ammalata assomiglia un po' alla nonna di 90 anni, è un paziente fragile e deve essere anche consapevole di questo, per cui deve andare ad evitare le complicanze, come la nonna non deve cadere, non deve finire in ospedale col femore rotto che è famoso per tutti, non deve succedere neanche al paziente con la SLA, perché poi rallenta la fisioterapia e poi magari è in ospedale, quindi non ha le stesse cure che può avere a casa, non mangia le stesse cose che mangia a casa, e allora lì dopo poi sono tutta una serie di gradini che fa senza che sia legato alla malattia.
Dottoressa, concludendo, comunque grazie per tutto quello che oggi ci ha detto qui su Radio ISAB. Per quanto riguarda invece le diagnosi come il Parkinson e la demenza associate alla SLA, il decorso, ovviamente individualizzato, è più aggressivo o meno?
Ma allora, per quanto riguarda la presenza anche di sintomi parkinsoniani, in realtà direi di no, nel senso che comunque sono dei segni motori che sono poi, vi dicevo, a volte neanche riconosciuti perché fanno, magari si possono mescolare con i segni motori della SLA. Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo e comportamentale, in realtà lì poi a volte puoi avere un decorso di malattia più rapido, ma che non è legato al fatto di avere la demenza come etichetta, diciamo, ma è legato al fatto che la persona che magari ha con cui è più difficile interagire, fai anche più fatica a spiegargli quello che dicevamo prima, quindi il mangiare con calma, mangiare le cose giuste, oppure anche la necessità di utilizzare determinati ausili, di fare la fisioterapia. Lì dopo poi il decorso di malattia può essere più rapido, appunto perché è più difficile la gestione di questo tipo di paziente.
Perfetto, dottoressa, io sono veramente contento di averla avuta qui oggi, perché poi abbiamo rifatto una prima puntata veramente sulla diagnosi, ma anche e soprattutto sulla durata e il decorso della malattia, che lei ci ha confermato anche secondo la presenza di diversi fattori essere individuale. Quindi, dottoressa, grazie, speriamo di ritrovarla ben presto qui ai microfoni Radio ISAB, perché poi è molto semplice quando parla, arriva a tutti ed è soprattutto molto chiara.
Grazie mille a voi, a presto.
Allora, per chiunque avesse qualcosa da dirci o scriverci, il numero è sempre lo stesso, 371-4814-966, vi mettiamo in contatto con la dottoressa Ferri senza problemi. Mondo SLA finisce qui, io vi auguro una buona giornata e una buona domenica.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.